Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Donald Trump aumenta la pressione su Vladimir Putin. Gli Stati Uniti introducono nuove sanzioni nei confronti dei due colossi petroliferi russi, Rosneft e Lukoil. Il Consiglio federale ribadisce la necessità di mantenere e rinnovare il numero di rifugi per la popolazione. In futuro nelle città verranno create strutture per i pendolari. I sindacati ticinesi si oppongono ai tagli ai sussidi e ai servizi previsti dal cantone per il 2026. Secondo loro ci sono altre possibilità di risparmio. Olimpiadi invernali del 2026, l'Alta Engadina teme grossi problemi di traffico e allora il cantone ha previsto dei park and ride. Si attende un finanziamento anche dall'Italia. Gli Stati Uniti hanno annunciato stanotte l'imposizione di sanzioni contro due tra le principali compagnie petrolifere russe, Rosneft e Lukoil. La decisione arriva il giorno dopo l'annullamento del vertice di Budapest tra Trump e Putin ed è dunque una mossa per aumentare la pressione sul Cremlino affinché accetti di sedersi al tavolo delle trattative di pace in Ucraina. Ma è anche il segnale di uno strappo nei rapporti fra Donald Trump e Vladimir Putin. Da Washington, Andrea Vosti.
L'annuncio delle nuove sanzioni americane contro la Russia lo fa di primo pomeriggio segretario al Tesoro Scott Bessent.
This will be one of the largest sanctions that we have done against the Russian Federation.
Si tratta di un aumento sostanziale delle sanzioni, ma non posso ancora rivelare i dettagli, spiega a Fox News il ministro di Trump. Passano appena un paio d'ore ed ecco arrivare il comunicato del Tesoro statunitense. Le sanzioni di Washington colpiscono le due più importanti aziende russe attive nel settore petrolifero, Rosneft e Lukoil, oltre a tutte le loro sussidiarie. Quindi, ricevendo nello studio ovale il segretario generale della NATO, Mark Rutte, è lo stesso presidente statunitense a commentare la mossa della Casa Bianca.
Look, these are tremendous sanctions. These are very big. Those are against their two big oil companies.
Queste sanzioni sono enormi, colpiscono due giganti russi del petrolio, afferma Trump, ribadendo l'auspicio che questa accresciuta pressione su Mosca possa portare alla cessazione delle ostilità.
We hope that they won't be on for long. We hope that the war will be settled.
Lo strappo della Casa Bianca arriva l'indomani dello stop al vertice di Budapest tra i due presidenti russo e americano. Un incontro che Trump ha deciso di cancellare poiché esasperato dalla tattica dilatoria del presidente russo.
Every time I speak with Vladimir, I have good conversations and then they don't go anywhere, they just don't go anywhere.
Ogni volta che parlo con Vladimir abbiamo delle buone conversazioni, ma poi non succede nulla, si è sfogato Trump nello studio ovale. Il presidente statunitense ha quindi annunciato che parlerà di come mettere fine alla guerra in Ucraina nel suo imminente incontro in Corea del Sud con il leader cinese Xi Jinping.
E il fatto di avere una guerra sulla porta di casa ha degli effetti anche in Svizzera. Ad esempio, l'obbligo di costruire rifugi nei nuovi edifici non solo resterà in vigore, ma verrà esteso anche agli ampliamenti e alle ristrutturazioni. Resterà l'alternativa del versamento di un contributo sostitutivo, la quota verrà però aumentata. Sono queste alcune fra le novità decise dal Consiglio federale per le strutture di protezione della popolazione in caso di catastrofi o guerre. Da Berna il corrispondente Giampaolo Driussi.
Da 800 a 1400 franchi per ogni posto protetto. È l'aumento deciso dal governo per i proprietari di nuovi edifici in costruzione e, novità, anche nel caso di strutture ampliate, rinnovate o con nuova destinazione d'uso, in caso di rinuncia alla costruzione di un rifugio perché non necessario o impossibile da realizzare. La nuova quota, che entrerà in vigore dal 1 gennaio prossimo, a 14 anni dall'ultimo adeguamento, rientra in una più ampia strategia di rinnovo delle strutture di protezione per la popolazione, la quale prevede il mantenimento e il rinnovo dei rifugi collettivi, sostituendo le parti non più funzionanti, come possono essere i sistemi di ventilazione e i filtri, ma anche la futura costruzione di nuovi impianti in prossimità degli snodi urbani frequentati dai pendolari. In questo caso si tratta di un provvedimento maturato dalle esperienze fatte in Ucraina, laddove la gente continua a lavorare e si mette puntualmente al riparo. Uno studio per la loro realizzazione verrà presentato al Consiglio federale a inizio 2027. Nel frattempo verrà anche lanciato un programma di rimodernamento per gli impianti di protezione destinati agli organi di condotta e alla protezione civile. Si tratterà qui di intervenire su 200 impianti in 15 anni, con costi stimati in 220 milioni di franchi. Attualmente a disposizione ce ne sono solo 9 all'anno. L'attuazione del programma necessiterà di un fabbisogno supplementare annuo di 5-6 milioni di franchi.
Parliamo ora di come sta avanzando il dibattito attorno ai rapporti con l'Unione Europea. Ieri sono arrivati un sì condizionato, quello dei sindacati, e un no e un sì, un altro sì con riserve, quello del mondo agricolo. Partiti e principali associazioni e organizzazioni si stanno infatti posizionando sugli accordi bilaterali con l'Unione Europea prima che questi arrivino in Parlamento. Siamo ormai quasi al termine della consultazione. Allora, torniamo su queste ultime prese di posizione con Alessio Veronelli a Berna.
Sì, Unione Sindacale Svizzera e Travail Suisse che ieri hanno approvato gli accordi, ma a patto che il Parlamento accolga l'intero pacchetto del Consiglio federale in materia di protezione dei salari. Sono infatti previste 14 misure e nessuna deve essere omessa o manomessa. Gli accordi devono inoltre essere approvati dalla sola maggioranza della popolazione e non anche dai cantoni, e questo perché non si tratta di un nuovo trattato internazionale.
E anche da parte del mondo agricolo, parliamo dell'Unione Svizzera dei contadini, ieri è giunto un sì, ma è un sì che potremmo definire sussurrato.
Esatto, un sostegno alla via bilaterale, è stato scritto in un comunicato, un accordo migliore rispetto a quello precedente, e in una valutazione interna dei pro e contro per il settore si vedono dei vantaggi, certo, ma non si transige su sicurezza alimentare e misure compensatorie. Un primo sì comunque, che verrà però ribadito o ribaltato una volta concluso l'iter parlamentare, ma comunque non un no, e questo è certamente interessante, visto che solo pochi giorni fa un no secco era invece giunto dall'UDC. Come per i democentristi, però anche per l'Unione Svizzera dei contadini, i bilaterali dovranno essere legittimati con doppia maggioranza di popolo e cantoni. Ieri infine si sarebbe riunita anche la direzione del centro, che dovrebbe comunicare la propria decisione la settimana prossima. Ci si aspetta un sì, pur se con qualche riserva, ma a dividere sarebbe proprio la questione della doppia maggioranza.
Alessio Veronelli con le ultime prese di posizione sui bilaterali 3. In Ticino i sindacati OCST, VPOD e i sindacati indipendenti ticinesi sono compatti nel chiedere al governo un cambio di rotta sulle misure di risparmio prospettate con il preventivo 2026 del cantone. I provvedimenti, lo ricordo, colpiscono in particolare il settore pubblico sociosanitario e quello socioeducativo, quindi in presenza di un centinaio di persone l'assemblea intersindacale, convocata ieri sera a Giubiasco, ha accolto una risoluzione che rivendica dei correttivi.
La preoccupazione che noi avvertiamo è che si stia arrivando a un punto di rottura in cui si compromette la qualità delle cure, dell'istruzione e del sostegno a chi fa più fatica.
Edoardo Cappelletti, co-segretario VPOD Ticino. La serata ha coinvolto chi lavora nei settori toccati dai tagli, dall'amministrazione al sociosanitario, polizia, docenti. Ribadita l'ipotesi di tornare in piazza, si è evocata ora la fine di novembre. Prima sarà indetta anche una giornata d'azione sui posti di lavoro. Solo pochi giorni fa la Camera di Commercio aveva indicato la sua ricetta per sanare le finanze, che passa da più risparmi, meno dipendenti pubblici e revisione dei sussidi.
Sono dichiarazioni estremamente preoccupanti. Quello che noi richiediamo è una inversione di rotta che adegui il finanziamento a quello che è il fabbisogno in aumento della popolazione e che permetta anche di sgravare i carichi di lavoro del personale.
Per i sindacati occorre investire, non tagliare. Da qui la soluzione che, tra le altre cose, chiede di aumentare il finanziamento agli enti sociosanitari e socioeducativi, di revocare la non sostituzione del personale partente e investire nella scuola. Viene però da chiedersi come far quadrare i conti con un rosso destinato a crescere dopo le recenti votazioni. Davina Fitas, sindacalista OCST.
Siamo convinti che ci sono altre voci nel preventivo dove magari si possono rivedere questi tagli e andare a tagliare magari su quello che non va a coprire dei servizi così essenziali.
Il fronte intersindacale chiederà ora di incontrare il governo e la commissione della gestione per esporre le rivendicazioni.
Trasporti pubblici luganesi, la TPL insomma, in occasione dei festeggiamenti per i suoi 25 anni di attività ha fissato gli obiettivi per i prossimi anni, ovvero l'elettrificazione di tutte le linee entro il 2050 e un'importante riduzione del traffico privato. L'anno scorso TPL ha registrato un numero record di passeggeri, 16 milioni e 300 mila, è un aumento che peraltro è confermato anche in questo 2025. Poi, dal 14 dicembre, entrerà in funzione la prima linea interamente totalmente elettrificata, la numero 5. A breve ne arriverà una seconda, come spiega nel pezzo di Francesco Calcagno il direttore Roberto Ferroni.
Sarà la linea 3 che attualmente trasporta più passeggeri a Lugano e se tutto andrà bene vedremo i primi bus elettrici nel 2028.
Dell'altro obiettivo, la riduzione del numero di automobili in città dall'8 al 16% entro il 2035, anche grazie all'arrivo del tramtreno, ha parlato il presidente di TPL, il municipale di Lugano, Filippo Lombardi. Ha detto di aver già commissionato uno studio per favorire il passaggio dei bus in alcuni semafori e anche, ma questo è più difficile, per nuove corsie preferenziali. In ogni caso, per fare tutto questo ci vogliono soldi. Lombardi, in conferenza stampa, ha detto anche che TPL dovrà difendersi dagli attacchi dell'ente pubblico. Si sente minacciato.
Nel trasporto pubblico urbano i costi sono coperti solo a circa 35% dagli utenti, il resto viene da sussidi pubblici. Sappiamo che dovremo far valere questo servizio quando si arriverà a qualche minaccia di riduzione.
Per quanto riguarda i prezzi, invece, per il momento non sembrano esserci aumenti all'orizzonte.
A 105 giorni dalle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, nei Grigioni ci si prepara a gestire il traffico diretto dall'Engadina a Livigno, dove si disputeranno gare di freestyle e snowboard. Il cantone è disposto a sborsare 1 milione di franchi, ma serve anche un contributo dall'Italia, riferisce Stefano Barbusca.
Ogni giorno a Livigno circa 12.000 spettatori assisteranno alle gare. Un terzo di queste persone arriverà da nord, passando dal tunnel Mont-la-Chera. A Zernez, l'ultimo paese dei Grigioni prima della galleria, sarà realizzato un park and ride e da lì i bus navetta si dirigeranno verso l'Alta Valtellina. Per finanziare questo piano dei trasporti, ha spiegato la consigliera di Stato Carmelia Meissen, ci vorranno in tutto circa 5 milioni e mezzo di franchi.
Siamo pronti di contribuire i costi interni del nostro personale, questo è una somma circa di 1 milione di franchi, perché il nostro interesse è che le regioni, la popolazione e anche l'economia del turismo hanno un traffico che funziona.
La spesa per quelli che Carmelia Meissen definisce i costi esterni ammonta a circa 4,5 milioni di franchi.
Costi per i parcheggi, per esempio a Zernez o per il servizio di shuttle o per aumentare i collegamenti del traffico pubblico. Aspettiamo un contributo della parte italiana, però anche gli ospiti devono pagare per il parcheggio e per il shuttle.
Al momento però, ha aggiunto Carmelia Meissen, il contributo italiano non è ancora stato definito.
Abbiamo una buona collaborazione transfrontaliera e siamo convinti che possiamo veramente aspettare questo contributo.
E nei Grigioni questa incertezza sulla somma in arrivo dall'Italia desta grandi perplessità. Anita Mazzetta, gran consigliera dei Verdi Retici.
Il governo conta su un contributo da parte dell'Italia, ma è difficile dire quanto sia certo, dato che i costi dei giochi olimpici stanno già sfuggendo di mano, non sono ancora ottimista.
Le energie rinnovabili sono in aumento esponenziale, ma questo non riesce a fermare la crescita delle emissioni di gas serra. È colpa del consumo di carbone, che ha raggiunto livelli record, vanificando così tentativi fatti un po' in tutto il mondo di contenere il riscaldamento globale. Quindi oggi quante possibilità ci restano di evitare gli impatti sempre più gravi della crisi climatica? La risposta è contenuta nel rapporto annuale State of Climate Action, pubblicato in vista della COP30, la conferenza sui cambiamenti climatici dell'ONU che si terrà tra meno di 3 settimane. Il servizio di Naima Chicherio.
Gli obiettivi sono stati fissati al vertice di Parigi di 10 anni fa e da 5 lo State of Climate Action valuta i progressi compiuti in settori come l'edilizia, l'industria o l'alimentazione attraverso 45 indicatori che da questo rapporto escono malissimo. In 3 casi su 4 la direzione è quella giusta. La deforestazione, per dare un'idea, è molto rallentata a livello globale. La biodiversità è più protetta, ma siamo ancora lontanissimi dai livelli richiesti in una 30ina di ambiti. Per non parlare poi di altri indicatori, almeno 5, in cui la direzione presa è ritenuta completamente sbagliata, ad esempio nel caso dei finanziamenti pubblici americani ai combustibili fossili, che aumentano di decine di miliardi di dollari ogni anno. Ma potremmo citare anche il caso della Cina, leader mondiale nelle energie rinnovabili, che vanifica i suoi sforzi producendo sempre più elettricità attraverso il carbone. Cose note, ma che confermano una tendenza. Si fanno tante cose buone, ma non abbastanza, secondo il rapporto, e non abbastanza rapidamente. Per raggiungere gli obiettivi fissati alla COP21 e recuperare il tempo perso, oggi bisognerebbe accelerare di 4 volte l'erogazione dei finanziamenti a favore del clima, di 5 volte l'estensione della rete di trasporti pubblici, di 9 la riduzione della deforestazione e di ben 10 volte l'uscita dal carbone. È già tanto e domani questi numeri saranno ancora più alti, quindi sì, è ancora possibile vincere la lotta ai cambiamenti climatici, ma ogni volta che gli obiettivi non vengono raggiunti si dovrà fare di più e più in fretta. È un po' come quando hai fatto tardi per andare a prendere l'autobus e lo vedi già lì alla fermata e allora ti metti a correre e quando lo hai quasi raggiunto, questo chiude le porte e parte, va e accelera, quella distanza che aumenta sempre di più anche se corri a più non posso. I cambiamenti climatici sono così, vanno dritti per la loro strada, come un autista che non guarda mai nello specchietto retrovisore.
In chiusura vi segnalo che ieri la giornata di raccolta fondi della catena della solidarietà per la popolazione civile palestinese ha raggiunto i 4,5 milioni di donazioni in tutta la Svizzera. Questo denaro consentirà ad associazioni umanitarie svizzere di fornire un aiuto d'emergenza vitale per migliaia di persone, soprattutto nella striscia di Gaza. Io mi fermo qui, buona giornata a tutti e a tutte.